Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Arrestati 10 attivisti del convoglio di terra della flottiglia in Libia, tra loro anche 2 italiani. La Farnesina ha avviato le verifiche, il passaggio nel territorio è limitato da tempo. Gli attivisti diretti a Gaza rischiano maltrattamenti da parte dei miliziani di Haftar. Mentre si continua a lavorare per un accordo tra Iran e Stati Uniti, nella bozza 60 giorni di cessate il fuoco, ma l'incognita rimane Netanyahu. Iniziato con un'ora di ritardo il derby Torino-Juventus dopo gli scontri tra i tifosi in cui è stato ferito un tifoso juventino. La partita si sta giocando con la curva bianconera deserta e anche gli ultras torinesi hanno iniziato a lasciare gli spalti. Intanto rimangono aperte fino alle 23 le urne per le amministrative in 750 comuni. L'affluenza alle 19 era stata del 34,5%, più bassa delle scorse amministrative. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. 10 attivisti del convoglio di terra della flottiglia sono stati arrestati nelle scorse ore in Libia, tra loro anche 2 italiani. Il convoglio umanitario, diretto a Gaza con circa 200 attivisti, è stato fermato vicino a Sirte da miliziani di Haftar. Le 10 persone arrestate stavano negoziando il passaggio quando sono stati arrestati. Il passaggio tra le 2 aree della Libia, la Tripolitania e la Cirenaica, è consentito anche agli stessi libici solo con un lasciapassare apposito, come spiega Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera.
Quello è un confine molto complicato anche per i libici, infatti occorre un visto, comunque un lasciapassare per passare dalla Tripolitania alla Cirenaica, e questo loro non l'hanno ottenuto. L'accordo non c'era stato, ce lo dicono gli stessi attivisti della flottiglia, e quindi Haftar aveva detto di no, e quindi mi sembra che alla meglio verranno mandati indietro. Alla peggio possono essere malmenati, l'abbiamo visto con i nostri marinai, l'abbiamo visto con i nostri pescherecci trattenuti per più giorni. E ripeto, non sono legali, non sono considerati legali, quindi è considerata un'invasione del territorio. Non penso che gli faranno molto di più, però certamente non li tratteranno bene. C'è uno scontro tra le 2 parti, le 2 anime della Libia, la Tripolitania e la Cirenaica. Haftar dipende dall'Egitto, anche proprio graficamente, geograficamente, è il suo alleato contro il governo di Tripoli, che è legato alla Turchia. L'Egitto non vuole di Al-Sisi, non vuole nulla a che vedere con Gaza, non vuole accogliere palestinesi di Gaza, non vuole avere nessun rapporto con Hamas, che considera pericoloso terrorista, e continua a dire che non prenderà palestinesi di Gaza per non prostrarsi ai piani della destra israeliana. Quindi non vuole avere nulla a che vedere con la flottiglia. Haftar è un dittatore, è un militare, suo figlio Saddam lo è ancora di più, hanno delle milizie pronte a tutto e con loro non si scherza.
Il derby Torino-Juventus di questa sera è iniziato un'ora in ritardo alle 21.45 rispetto all'orario previsto. Prima della partita è rimasto ferito un tifoso della Juventus durante degli scontri tra i tifosi delle 2 squadre. Gli ultras bianconeri hanno chiesto ai giocatori di non scendere in campo e al fischio d'inizio entrambe le curve hanno iniziato a svuotarsi. Il servizio della nostra collaboratrice da Torino, Rita Rapisani.
Rinviato di un'ora il derby tra Torino e Juventus dopo gli scontri di questo pomeriggio nei dintorni dello stadio olimpico. I tifosi della Juventus avevano chiesto la sospensione della partita dopo che un loro tifoso è rimasto ferito, dicono colpito da un lacrimogeno e trasportato in ospedale in codice rosso. Fonti vicine a Repubblica invece escludono questa versione parlando di colpo alla testa, ma non da lacrimogeno. L'uomo di 45 anni ha riportato un grave trauma cranico ed è stato sottoposto a un'operazione chirurgica. Le condizioni sono giudicate gravi e la prognosi resta riservata. riservata. La trattativa per la partita ha coinvolto le due squadre, la questura di Torino e la Lega Serie A, che infine ha annunciato il calcio d'inizio per le 21:45. Le tensioni sono iniziate intorno alle 17:30, quando gruppi ultra sgranate e bianconeri hanno cercato lo scontro nei pressi dello stadio. A quel punto le forze di polizia sono intervenute con lacrimogeni. Nel corso dei disordini sono stati lanciati bottiglie, pietre e torce. Il numero dei fermati non è ancora stato confermato dalla questura, sono 4 invece al momento i poliziotti feriti. Già la scorsa notte alcuni gruppi delle rispettive squadre si erano intercettati, senza raggiungere però il contatto.
Si lavora ancora in queste ore per arrivare a un'intesa preliminare tra Stati Uniti e Iran. L'accordo ancora non c'è, ma i negoziati hanno visto un'accelerata negli ultimi giorni. La bozza su cui si discute prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Il nodo da sciogliere invece resta sempre quello del nucleare. Oggi ha parlato Trump, nessuna fretta. Il tempo gioca a nostro favore. Sentiamo il servizio da New York.
L'accordo in principio c'è, nelle prossime ore forse arriveranno i dettagli. Donald Trump e l'Iran continuano a lanciare in pubblico segnali di apertura e dopo settimane di guerra nel Golfo Persico l'idea di una tregua più stabile sembra molto più vicina. Trump però in queste ore ha anche frenato gli entusiasmi. Dopo aver detto ieri che l'intesa era largamente negoziata, stamattina ha scritto sui social di aver ordinato ai suoi emissari di non aver fretta a chiudere. Tradotto, la Casa Bianca vuole un accordo ma senza dare l'impressione di aver ceduto troppo. Sul tavolo non ci sarebbe comunque una pace definitiva, una cornice politica piuttosto per fermare almeno in parte le ostilità e continuare poi i negoziati sui nodi più pesanti, primo fra tutti il programma nucleare iraniano. È proprio qui infatti che le versioni divergono. Secondo funzionari americani l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle sue scorte di uranio arricchito. Per Teheran invece il tema sarebbe stato solamente rinviato, se ne parlerà nei prossimi 30 o 60 giorni. Di certo da quel che è emerso sui media gli americani finora sembra si sia lontanissimi dalla moratoria di 20 anni sul nucleare verso Teheran, inizialmente richiesta da Washington. Israele intanto rimane alla finestra. Benjamin Netanyahu ha parlato per la prima volta del possibile accordo con una telefonata con Trump stamattina e detto pubblicamente che entrambi vogliono un'intesa che obblighi l'Iran a smantellare i siti nucleari. Per la firma sugli accordi, qualunque siano i dettagli e qualunque sia l'ufficialità, potrebbero volerci poche ore, ma anche pochi giorni. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
La posizione di Israele è l'altro fronte da tenere d'occhio nelle prossime ore. Nei colloqui tra Stati Uniti e Iran si sta discutendo anche delle limitazioni alle operazioni di guerra israeliane in Libano. Netanyahu ne parlerà nelle prossime ore nella riunione del suo gabinetto di sicurezza. Io allineato a Trump, ha detto oggi, ma è davvero così? Lo abbiamo chiesto a Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto di Medio Oriente.
Io credo che Netanyahu sia un po' prigioniero di se stesso, un po' prigioniero ovviamente degli altri esponenti della sua coalizione che sono ancora più a destra e vorrebbero andare avanti su tutti i fronti. Detto questo, certamente nell'incontro di stasera Netanyahu, io penso, dirà, cari colleghi, non possiamo perdere un alleato come gli Stati Uniti, non possiamo far arrabbiare troppo Trump, perché se cominciamo con quello ovviamente non abbiamo più il sostegno di nessuno. E io spero, penso che sarebbe ovviamente logico per Netanyahu di stare zitto e dire vai avanti a Trump e poi guadagnare tempo, magari fra 20 giorni, un mese, se vede che la situazione sta peggiorando in qualche modo, se trova anche una giustificazione, perché non è detto che non ci sia, per esempio, un attacco di Hezbollah che gli permette a Netanyahu di dire ricominciamo per questa cosa del Libano.
I leader europei hanno condannato l'attacco russo che nella notte ha colpito la capitale ucraina Kiev, uno dei più violenti dall'inizio della guerra. Lanciato anche un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. 4 i morti e più di 60 i feriti, mentre si scava ancora adesso sotto le macerie. Mosca ha dichiarato che l'attacco è stata una rappresaglia per i raid ucraini contro le infrastrutture civili russe degli ultimi giorni. Sentiamo il servizio di Sabato Angeri.
Zelensky l'aveva annunciato ieri, diversi servizi di intelligence occidentale avevano avvisato e alla fine il devastante attacco russo è arrivato. Oltre 600 droni, più di 90 missili, tra cui anche il nuovo Oreshnik, un vettore a medio raggio progettato anche per testate nucleari, per un bilancio provvisorio di 4 morti e più di 60 feriti. È la risposta del Cremlino agli attacchi ucraini degli ultimi giorni, in particolare a quelli su Mosca. Unanime il coro di indignazione dei vertici europei, da Metsola a von der Leyen, e di alcuni leader del vecchio continente che hanno accusato i russi di brutalità, terrorismo e addirittura disperazione. Per la rappresentante degli affari esteri dell'UE, Kaya Kallas, l'uso dell'Oreshnik rappresenta una tattica politica di intimidazione e un irresponsabile gioco sul filo del rischio nucleare. Da Mosca negano, come sempre negli ultimi 4 anni, di aver pianificato o effettuato attacchi contro infrastrutture civili. Ma resta il fatto che l'inferno di fuoco che ha funestato la capitale ucraina ieri non si vedeva da tempo, soprattutto per il numero di missili utilizzati. Durante lo scorso inverno, ad esempio, i raid con centinaia di droni sono stati frequentissimi, ma i missili che seguivano i droni non superavano mai la decina. Stavolta l'intento evidente era di colpire con estrema durezza, magari nel tentativo di mostrare ciò che potrebbe succedere a Kiev se gli ucraini continuassero ad attaccare le grandi città russe e la capitale.
In Turchia riprende il pugno duro contro chi si oppone a Erdogan. Oggi ad Ankara la polizia ha fatto irruzione nella sede del CHP, il Partito Repubblicano del Popolo. Il blitz segue l'ordinanza con cui un tribunale ha di fatto destituito la leadership del partito. Si tratta della principale forza di opposizione al presidente, di cui fa parte il sindaco di Istanbul Imamoglu, in carcere da 1 anno. Il servizio di Serena Tarabini.
Nel giro di poche ore la Turchia è stata attraversata da uno sciame di eventi che si delineano chiaramente come ulteriori passaggi del piano di progressivo smantellamento dell'ordine democratico ad opera del presidente Recep Tayyip Erdogan. Il fatto principale che ha portato di nuovo in piazza migliaia di manifestanti a Istanbul ed Ankara è stata la decisione della Corte d'Appello turca di annullare il congresso del 2023 del Partito Popolare Repubblicano CHP, la principale forza di opposizione, invalidando l'elezione dell'attuale leader Özgür Özel. La sentenza ha aperto la strada all'ex leader Kılıçdaroğlu, che ha perso tutte le elezioni principali durante i suoi 13 anni alla guida del partito, di conseguenza un avversario molto più comodo per Erdogan. Un'interferenza giudiziaria che l'ex sindaco di Istanbul, İmamoğlu, dal carcere dove è rinchiuso da più di 1 anno, ha definito non solo come un colpo di Stato contro il suo partito, ma contro l'intera nazione. Proprio in queste ore la polizia turca, chiamata dallo stesso Kılıçdaroğlu, è entrata nella sede principale del partito ad Ankara ed ha costretto ad andarsene il suo presidente eletto. Quasi in contemporanea Erdogan firmava un decreto che ha revocato la licenza della prestigiosa Università Bilgi a Istanbul, considerata una delle più liberali e indipendenti della Turchia. Quella che di fatto è una chiusura dell'Ateneo, che mette in enorme difficoltà oltre 20.000 studenti e circa 1.000 fra docenti e ricercatori, è un evento senza precedenti nella storia del paese, mai avvenuto neanche durante le dittature militari.
Urne aperte ancora fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per la tornata amministrativa. Sono 750 i comuni al voto, 18 sono capoluoghi di provincia. Alle 19 l'affluenza è stata del 34,5%, e alla stessa ora nelle ultime elezioni amministrative era stata del 37%. Centrodestra e centrosinistra guardano i risultati del fine settimana anche in chiave futura, e c'è anche l'incognita Vannacci, per la prima volta presente alle urne. Sentiamo Alessandro Braga.
Al netto dei risultati che usciranno domani dalle urne, il tema Vannacci è di quelli destinati a restare centrale per i prossimi mesi in casa centrodestra. Il generale alla prima prova elettorale, anche se in realtà non sono molti i comuni dove schiera un suo rappresentante in solitaria, sta portando avanti una campagna mediatica senza freni che rischia di stravolgere gli equilibri nella coalizione di governo da qui alla scadenza elettorale nazionale. I sondaggi danno i due schieramenti, centrodestra e centrosinistra, molto vicini, cosa che fa presupporre che nel prossimo periodo da entrambe le parti si tenterà di imbarcare il fronte più largo possibile. E qui entra in gioco Vannacci col suo futuro nazionale. Dato da tutti al di sopra del 3%, qualcuno si spinge anche molto più su, potrebbe essere l'ago della bilancia. Nelle ultime settimane il suo movimento, che diventerà ufficialmente partito il 13-14 giugno a Roma, ha superato i 60.000 iscritti, tra i quali molti ex Fratelli d'Italia, seppur di livello basso, e qualche nome grosso leghista, come Laura Ravetto. L'obiettivo del generale è prosciugare i potenziali alleati per avere buone carte in un'eventuale discussione su una possibile alleanza, che non cerca tutti i costi, anzi, sa benissimo che una corsa solitaria gli gioverebbe, attirando i molti delusi da una svolta considerata moderata degli attuali partiti di governo. Nella campagna elettorale per queste amministrative, ovunque sia andato, Vannacci ha riempito le piazze. Resta da vedere se riuscirà a portare quell'entusiasmo anche dentro la cabina elettorale. In ogni caso, il suo risultato non potrà essere trascurato da nessuno.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.